8, 16 minuti e 50 secondi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 Mattino di mercoledì 23 dicembre. Saremo in onda almeno in questo formato fino a domani, poi ci prendiamo una pausa. Nella giornata di domani la trasmissione inizierà alle 7:15, subito dopo GR24, e quindi direttamente con la rassegna stampa. Non saremo insieme alle 6:30 e poi riprenderemo il 7 di gennaio. Vi accompagnerà in questi giorni Giulia Crivelli. Oggi di che parleremo? Avremo ospite il professor Roberto Perotti, che insegna all'Università Bocconi, ex commissario alla Spending Review con il governo Renzi, con il quale toccheremo sia il tema ovviamente del Recovery Fund, ma partiremo soprattutto dalla grande questione delle mancette. Le mancette contenute nella manovra, le cosiddette mancette, cosa sono? Sono quegli emendamenti, quelle proposte di modifica alla legge di bilancio presentate da singoli parlamentari, ai quali viene messa a disposizione una dote da parte del governo, in questo caso ammontava a 3,8 miliardi, per, come possiamo dire, favorire piccoli interventi, aiuti e supporti al proprio collegio elettorale. Ne parliamo tra poco. 349-238-6666 con i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, e 800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta. Poi alle 8:45 sarà con noi il leader della Lega, Matteo Salvini. Intanto è il momento di un punto di giornata con il nostro Paolo Mieli. Caro Paolo, buongiorno, eccoci.
Eccoci, buongiorno, buongiorno, siamo tutti qui.
Allora, vorrei iniziare con te però da questo dal grande successo dell'iniziativa che abbiamo lanciato. In realtà l'ha lanciata Massimo Gramellini, noi l'abbiamo letta dal Corriere della Sera e l'idea è questa: visto il grande successo che sta avendo il calendario di Mussolini, noi in realtà vogliamo fare un calendario De Gasperi. Ti dico che poco fa mi ha scritto un grande editore, del quale non faccio il nome perché ci ha scritto alla, a 24 Mattino, un grande editore, del quale non faccio il nome perché se non mi autorizza non lo faccio, dicendo ci siamo occupati molto di De Gasperi. Ebbene, siamo pronti, sono pronto a fare la mia parte. Vedi, un'iniziativa.
No, spieghiamo perché. Perché tutto nasce dal fatto che ha avuto un grande successo, come ogni anno del resto, un calendario Mussolini. Un calendario Mussolini perché ogni anno c'è qualcuno che fa il furbo su queste cose e ripropone un calendario della nostalgia. E allora Gramellini oggi sulla prima pagina del Corriere propone, dice, ma scusa, siete proprio sicuri che non avrebbe un successo ancora maggiore dedicare un calendario a uno statista ormai oggi riconosciuto da tutti come tale, come Alcide De Gasperi? E non mi stupisce che abbia avuto successo, perché ho visto anch'io una ripresa sui social di questa rubrica il caffè di Massimo Gramellini sul Corriere della Sera. E ma sai perché? Perché sì, in realtà adesso, al di là della personalità di Gasperi, secondo me c'è una nostalgia che non è in contrapposizione, o non è soltanto in contrapposizione a Benito Mussolini, ma è anche in contrapposizione alla politica di oggi, capisci?
Sì. A questo modo di fare politica, no? Perché poi cita una serie di episodi della vita politica di De Gasperi, Gramellini, però forse anche sono anche i modi, questi modi che ci riporta la memoria. Oh, l'editore che ha dato l'autorizzazione è Rubettino, è Florindo Rubettino che ci ha scritto questa mattina. Ebbene, lanciamo l'ipotesi, un calendario De Gasperi. Chissà se ci sarà mai un calendario.
Cioè, possiamo mettere anche altri, perché chi è di sinistra può avere un calendario Pietronenni, può avere un calendario. Se la nostalgia è rivolta a un calendario Palmiro Togliatti, se la nostalgia è rivolta a quegli anni, agli anni della Prima Repubblica, anzi, diciamo meglio, agli anni della costruzione della Prima Repubblica, perché poi, secondo me, gli anni finali della Prima Repubblica lasciano un senso minore di nostalgia, forse perché sono troppo prossimi, forse perché molti dei guai che abbiamo oggi derivano da quella ultima parte della Prima Repubblica, e secondo me è divertente. A me poi piacerebbe avere un calendario Alcide De Gasperi. Lo dico subito all'editore Rubettino, che se lo fa io
lo compra subito.
Salto il mese di gennaio, perché a questo punto
certo,
il mese di gennaio è andato e non però... metto nessun calendario per il mese di gennaio e metto quello.
Aspetta, il... Paolo Mieri, aspetta il calendario del il calendario
può fare da febbraio a febbraio. Sì. E forse da quello che vedo sui giornali poi sarà il tempo di mettere in cantiere un calendario Conte. Un calendario Conte perché Conte è uscito vincitore dallo scontro con Renzi, nel senso che Renzi si compiace, i renziani esultano, dicono alcuni giornali, perché hanno avuto un incontro e secondo la loro quello che hanno detto uscendo da questo incontro, Conte avrebbe fatto marcia indietro sulla task force, ma poi i ministri più fedeli a Conte spiegano che la marcia indietro sulla task force sarebbe che si chiama in un altro modo, cioè che il comitato dei tecnici che gestiranno i fondi europei, visto che sono raccomandati questi tecnici dalla stessa Europa, si farà ugualmente, ma non si chiamerà più task force, i responsabili invece che sei saranno magari cinque, oppure non ci saranno responsabili, saranno indicati l'Unione Amministrativa, ma insomma, vista come appare dalla un'attenta lettura dei giornali di oggi, questa storia è un po' ridicola. Però io mi sono abituato a esaminare la crisi in questo modo, che quando tutto sembra andare liscio vuol dire che c'è qualcosa, una tempesta in arrivo, quando invece sembra tempestosa i giorni dei toni tronitruanti, beh lì vuol dire che si stanno per mettere d'accordo, quindi non la darei per chiusa a ieri, non so bene se la mattina o il pomeriggio quando si sono incontrati. E tra l'altro mi sembra che Renzi abbia il dileggio di quelli che lo dileggiano sempre, però un tono, visto un'intervista di Prodi più attenta, non è che ne sposa le ragioni, però Romano Prodi, che rimane una specie di pontefice del centro-sinistra, gli dà quasi dei suggerimenti amorevoli. Poi sul governo ci sono le solite tempeste, i familiari delle vittime da Covid chiamano in giudizio il ministro della Salute Speranza, le leggi, non so, non si chiama più finanziaria, ma insomma contengono
la legge di bilancio. Sì.
La legge di bilancio, bravo, contengono norme che fanno ridere, 20 milioni per la sostituzione, molti li abbiamo elencati nei giorni scorsi, 20 milioni per la sostituzione dei rubinetti, vasi sanitari, contributi per gli occhiali, lente cotale. Insomma, chi fa quelle leggi non si rende conto dello stato d'animo in cui vive, non dico il paese, ma questo. L'Europa, il mondo intero, ho visto che il coronavirus è sbarcato anche in Antartide, hanno trovato 36 casi in una base militare cinese, poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta organizzando una missione di verifica un anno dopo a Pechino, ci sono tempeste sui giornali, soprattutto americani, Poi in Italia mi sembra l'ho visto.
Sì, perché una specie, Paolo, perché una specie di missione farsa da quel che ho capito.
Sì, una missione veramente ridicola, perché c'è dentro a fare il professor Zazak, che è un famosissimo professore che aveva collaborato proprio con i cinesi, insomma praticamente si viene fatta sotto la supervisione dei cinesi, non voglio dire adesso, non, insomma l'Organizzazione Mondiale della Sanità passa i guai suoi, c'ha un appendice di questi guai anche qui in Italia con la famosa storia di Ranieri Guerra, che avrebbe, sottolineo, avrebbe chiesto di censurare o ritirare un rapporto che criticava la gestione della sanità in Italia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità si comporta in modo, a mio avviso, disdicevole, impedendo alle persone che dovrebbero testimoniare di testimoniare. Insomma, lasciamo per un giorno, lasciamo perdere e auguriamoci che sia ben curata la missione che stanno allestendo di rientro dei nostri connazionali in Inghilterra. Stanno preparando, credo, qualcosa di particolare per farli rientrare, anche perché molti, visto che stiamo in periodo di Brexit, avevano chiuso le loro attività con l'Inghilterra, avevano lasciato le case, oggi dovrebbe esserci un piano di rientro con degli aerei speciali.
Speriamo rapido. Paolo, visto che abbiamo parlato di politica e di Covid, no? Perché poi le due cose vengono inevitabilmente connesse, non so se hai notato che Israele va al voto per la quarta volta in due anni.
Sì, ma colpito anche a me. Il 23 marzo vanno al voto, da quando noi siamo in onda, cioè negli ultimi due anni, come hai appena appena detto, la quarta volta, di cui la prossima e l'ultima sono in epoca di Covid. La riflessione che mi ha indotto è, innanzitutto, la prima è ovvio che la politica di Israele è molto instabile, ma la seconda è che cresce il numero dei paesi che votano in tempo di Covid. Qui da noi si dice, ah, ma no, sarebbe assurdo votare. Sai, io l'ho sempre detto da queste onde radio che secondo me un deficit di questo governo, poveretti, non è colpa loro, è la mancanza di una legittimazione da un voto popolare. Insomma, il fatto di essere nato da alchimie particolari è ovvio che lo indebolisca, non è un governo di tutti e di nessuno, conta alcune cose le ha fatte bene, altre le ha fatte peggio, e così dicasi dei suoi ministri, però c'è una finestra fino all'inizio dell'estate, quando scatterà il semestre bianco, non si potrà votare perché nei sei mesi precedenti l'elezione del Presidente della Repubblica non si può votare, e c'è una finestra, diciamo, in cui si può votare, che è di qui alla fine di giugno. Insomma, attenzione, perché non è vero, ecco, questa cosa che noi diciamo, siamo esagerati, non si può votare in tempo di Covid, non è vero. Invece, i paesi votano, basta usare delle precauzioni, del resto hanno votato gli Stati Uniti d'America, quindi
certo.
Tra l'altro vedo che per il voto si sta allenando, queste sono però indiscrezioni che ho letto sui giornali, si stanno tutti allenando per i sindaci, sì. E ci sarebbe una notizia che era già circolata, ma sarebbe clamorosa, che il magistrato Catello Maresca, quello che aveva catturato il boss dei Casalesi, Michele Zagaria, sta per cedere alle lusinghe del centrodestra, quindi lo dico fra virgolette perché così l'ho letto nel giornale, si vorrebbe candidare per fare il sindaco, sì, di Napoli. Quello sarebbe una notizia clamorosa, non so se positiva, comunque per la magistratura, che questa è una notizia che sui giornali c'è poco, ma sì, attenzione, noi lo seguiamo al caso della magistratura, sì. La magistratura, c'è un caos indescrivibile perché si sta spaccando in modo anche clamoroso la corrente di magistratura democratica, la corrente di sinistra della magistratura, sì, che dopo l'elezione a capo dell'Associazione Nazionale dei Magistrati di Beppe Santa Lucia, sì, cosiddetto liberale, sì, insomma, questi equilibri sono saltati e ben 25 capi della corrente di sinistra, insomma, personaggi importanti, fra cui due ex presidenti dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, sì, che si chiamano Paonis e Alba Monte, se ne sono andati. Nel frattempo, sono tutti effetti del caso Palamara.
Sì, certo.
Nel frattempo Palamara chiede di spostare il suo processo a Trapani. Insomma,
è una vicenda non finita.
Forse sono vicende come la nostra crisi di governo di cui abbiamo parlato all'inizio, sono a rilascio lento, sì, gli effetti più esplosivi si vedono 2-3 mesi dopo, sì, e quindi attenti anche alla crisi di governo perché può succedere anche
di tutto. Paolo, a rilascio lento come la vicenda autostrade, che apprendiamo oggi che l'accordo slitta di un altro mesetto più o meno, si va a finire a febbraio. Vedi,
guarda, io ti faccio una proposta. Siccome noi domani faremo l'ultima puntata di quest'anno e poi staremo, credo, fino al 6-7 gennaio fuori e riprenderemo subito dopo. Se la caducazione, perché non si sa mai, può avvenire, sì, all'improvviso, sai com'è la caducazione?
La caducazione è così, arriva e quando meno te lo aspetti.
Allora, tu vedo che adesso hai un bel topo in bocca e sei tutto felice perché ti sei rinviata a gennaio, poi febbraio, vedrai che andrà a marzo. Però la mia proposta e la proposta anche degli ascoltatori, sintonizzatevi sempre con le orecchie tese, sì, verso quest'ora, perché arrivasse la caducazione, magari a Porta la Befana oppure con l'ultimo dell'anno, così noi, dovunque ci troviamo,
saremo in onda
nonostante i divieti, immediatamente torneremo in onda.
Beh, certo.
Quindi, pronti, pronti per la caducazione, perché non è,
se insomma, de- chissà se dentro la calza cioè, ci troviamo la caducazione, chissà.
È possibile. La caducazione, lo dico per quelli che non ci hanno seguito per settimane e mesi, è la rottura definitiva dei rapporti fra il governo, lo Stato italiano e Benetton.
La revoca della concessione, anche diciamo, originariamente.
È un po' di tempo che non fai più riascoltare quell'audio di
lo recupereremo.
Annunciava la caducazione. Se tutto è andato bene, se non ci hanno risvegliato dai sogni di Capodanno, forse sarebbe bene riaprire nostre conversazioni
con l'audio. Rientreremo con quell'audio. Paolo, abbiamo veramente 30 secondi. Hai visto che si va verso la beatificazione di Rosario Livatino, il cosiddetto giudice ragazzino, e questa in realtà è un'espressione che usò, che si suppone avesse usato malevolmente Cossiga, no?
Sì, no, la usò Cossiga, la verità. Poi 12 anni
cioè
dopo,
si suppone che fosse riferita a lui.
Cioè Cossiga, per polemizzare con il procuratore di Palmi, Agostino Cordova, che ha fatto un'inchiesta molto impegnativa, disse poi qua in Italia le inchieste delicatissime si affidano anche a giudici ragazzini, siccome 8 mesi prima era stato ucciso dalla Stidda Rosario Livatino, che viene beatificato non per questo, ma viene beatificato perché era un grande devoto, lo disse subito Giovanni Paolo II quando fu ucciso, e persino uno dei suoi uccisori testimoniò di essersi convertito e aver abbandonato le attività malavitose per l'illuminazione di Rosario Livatino. Quindi la beatificazione va per suoi canali e nessuno oggi va a scavare sulla storia di Cossiga, ma la storia di Cossiga che ti è tornata in mente, e che tra l'altro questa definizione giudice ragazzino è rimasta appiccicata a Rosario Livatino, tant'è che anni dopo fu fatto un film di De Robiland, dove lui veniva interpretato da Giulio Scarpati e si chiamava appunto giudice ragazzino. Sì. 12 anni dopo poi Cossiga mandò una lettera al Giornale di Sicilia per dire che lui non intendeva affatto riferirsi a Rosario Livatino, che era una protesta più generale contro gli impegni di giudice non preparati e troppo giovani. Devo dire che 12
Paolo,
anni sono tanti.
Sono tantini. Paolo, dobbiamo veramente chiudere, anzi siamo in ritardissimo. A domani.
Ciao Paolo.
Ogni fine dell'anno ci porta, care ascoltatrici e cari ascoltatori, due pratiche poco piacevoli. La prima è quella del famoso decreto mille proroghe, che tiene dentro qualsiasi cosa, come vi abbiamo raccontato prima. C'è dentro la proroga di 6 mesi per Alitalia per restituire il prestito da 400 milioni di euro. C'era l'ipotesi di bloccare l'esplorazione di gas e petrolio e mille altre cose. E l'altra pratica non proprio bella è quella della manovra e delle cosiddette mancette. Cosa sono? Sono dei soldi che il governo, quando vara la finanziaria, quando vara la legge di bilancio, mette a disposizione dei parlamentari perché possano, mettiamola così, distribuire un po' di denaro per quelli che sono interessi dei quali si fanno rappresentanti, che a volte sono legittimissimi, sono interessi del territorio. Prendete quest'idea di sistemare un pezzo della salaria, il pezzo della salaria che va verso Rieti. Ne abbiamo parlato ieri criticandola. Il parlamentare di Fratelli d'Italia che se ne è occupato, che l'ha presentata, Paolo Trancassini, ha detto vi ho sentiti, non, questa è una cosa che io ritengo giusta e quindi vorrei replicare, sentiamolo.
Con questo emendamento si stabilisce l'urgenza di intervenire per mettere in sicurezza un tratto di strada con la più alta percentuale di mortalità d'Italia. La Salaria è la strada che porta ad Amatrice, a Cumuli, è la strada dove viaggia la lenta ricostruzione e dove transitano i nostri pendolari. Quel tratto è ricompreso in un più ampio intervento che però vedrà la luce tra diversi anni, così mentre la burocrazia rallenta, la gente continuerà a morire. Io credo di aver posto un tema molto serio e di aver ottenuto un'importante risposta.
Però, caro professor Roberto Perotti, docente di economia alla Bocconi, ex commissario alla Spending Review, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno a lei.
Il tema non sono i singoli, tutti i singoli interventi possono essere nobili, è un po' la pratica in sé che devo dire, questa delle mancette di fine anno che è poco, poco commendevole. Che dice, professore?
Sì, gli emendamenti che saranno votati presto, io ne ho contati 140, non tutti con la bollinatura, anzi 120, non tutti con la bollinatura per adesso della ragioneria, totale di quasi 5 miliardi, è una pratica, credo che avvenga in tutti i paesi del mondo, cioè il bilancio degli Stati Uniti è famoso per essere pieno di queste cose, per di più loro hanno 50 stati, per cui si figura. È così, purtroppo bisogna, è una pratica che va accettata. Non ho una percezione se quest'anno è peggio degli altri anni, l'impressione è che sia un po' peggio, ma sì, è difficile fare un raffronto quantitativo.
Eh sì, perché quest'anno, professore, con la storia che si può spendere in deficit teoricamente, in tutta sì, teoria, poi la pagheremo e lo vedremo quanto vogliamo, ovviamente tutti stanno spendendo che più non si può.
Sì, ho l'impressione anch'io che ci sia questa idea che la pandemia giustifica tutto, questa è la mia impressione.
Sostanzialmente. E senta, professor Perotti, che impressione ha sul come si stanno attrezzando le cose per il piano per spendere appunto i famosi soldi europei, famosi 209 miliardi, lo ricordiamo sempre, parte fondo perduto ma in gran parte debito, che idea si è fatto?
Non mi sono fatto un'idea perché, non so lei, ma la mia impressione è che non si sappia praticamente niente, non solo dei progetti, a parte le grandi linee che ci sono state dettate dall'Europa stessa, ma anche del processo, cioè io non riesco a capire a che punto sono nel progettare la spesa effettivamente, al di là appunto delle grandi linee, non ho capito bene chi ci lavora. Credo che sia un gruppo molto ristretto, non, ovviamente nessuno sa se alla fine ci sarà una task force o no, che poteri avrà, quanta gente ci lavorerà, è tutto molto segretato direi.
Fumoso mi pare di capire. E siamo in ritardo secondo lei oppure no?
Tecnicamente no, ma saremo sempre in ritardo, nel senso che l'Europa ci ha chiesto un compito, ci ha affidato un compito secondo me che non possiamo mettere in pratica, cioè decidere come spendere 209 miliardi, che sono una quantità enorme di soldi, in pochi mesi e poi stanziarli in pochi anni e spenderli in pochi anni. Quindi da quel punto di vista lì saremo sempre in ritardo.
Ma pensa, professore, che siamo in ritardo perché è l'Italia che è così, o pensa che questo, che qualsiasi paese sarebbe in ritardo, cioè anche il più organizzato sarebbe in ritardo a fronte della necessità di stanziare e di mettere in campo una tale quantità di denaro e spenderlo correttamente nel giusto arco temporale?
Il secondo caso, secondo me neanche la Svizzera o Lussemburgo riuscirebbero a decidere in così poco tempo come spendere produttivamente, perché cioè, ovviamente spenderli sono capaci tutti, ma spenderli bene produttivamente è un'altra cosa. Come spendere bene produttivamente una tale quantità di denaro? 209 miliardi sono 12-13% del PIL, è una quantità enorme. Nessuno Stato e nessuna organizzazione riuscirebbe in così pochi mesi a decidere dal nulla, perché l'abbiamo saputo poco fa, come spendere una tale quantità di denaro produttivamente.
E a questo si aggiunge naturalmente l'Italia, no? Il come è fatta l'Italia e le difficoltà storiche a spendere denaro, professore.
Sì, qui non voglio fare il processo di intenzioni, può darsi che le persone che stanno lavorando stiano facendo un lavoro eccellente nei limiti di quello che ho detto, della difficoltà di quello che ho detto. Non lo so, è difficile dire, anche perché appunto non si sa niente per lo fa. Certo che io sono scettico anche su un altro punto, cioè l'Europa ci ha dato delle linee guida molto stringenti, va spesa una certa percentuale in digitale, una certa percentuale nella transizione verde, eccetera. Io non credo onestamente che noi abbiamo in cantiere, abbiamo idee produttive e utili per spendere per esempio 50 miliardi in digitale, così all'improvviso ci scopriamo che abbiamo bisogno di 50 miliardi per il digitale. E poi ricordiamo che sono tutti progetti che vanno declinati a livello locale, a livello di comuni piccoli, medi, grandi, e molti di questi comuni non sono in grado di avere una progettualità e di dirigere per esempio in campo digitale, per fare un esempio.
Grande tema, anche quello che ha giustamente sottolineato dei comuni, non hanno all'interno nemmeno le professionalità per mettere in campo tutto questo. Vedremo come andranno le cose, seguiremo con attenzione, la ringrazio intanto, grazie al professor Roberto Perotti per essere stato con noi. Una buona giornata, una pausa. Chiamate me, ci scrive un ascoltatore, ci penso io, così in romano, ci penso io a spendere i soldi, rifaccio un paese di prima classe. Insomma, guardate che non è facile, non è facile come si pensa che possa essere. Noi siamo maghi nello spendere, dice un altro ascoltatore, infatti i soldi spariscono nel nulla. Dovremmo avere, ce l'abbiamo Matteo Salvini, leader della Lega? Non ce l'abbiamo ancora, abbiamo qualche problema di collegamento evidentemente per provare a raggiungerlo. Intanto sentiamo un ascoltatore, Federico da Pordenone. Buongiorno Federico, eccoci.
Buongiorno.
Prego.
Sì, no, niente, volevo dire che secondo me questo governo qua non è idoneo a spendere i soldi, semplicemente perché sono tutte persone che non sono abituate a spendere. Cioè, è inutile dare una marea di soldi a persone, cioè un poveretto, uno che non è abituato a gestire soldi perché non sa come spenderli. E questo è il caso, io potrei anche dirle sulla digitalizzazione, per esempio. Io mi occupo anche di digitalizzazione della pubblica amministrazione. E su questa cosa qui devo dire che la pubblica amministrazione non è pronta. Poi automatizzi la gestione delle pratiche, il sindacato ti dice che non vuole che sia tracciato chi fa l'operazione, per cui il paese secondo me non è pronto a gestire questa cosa qui. Finché non vengono risolti questi problemi qui non si va da nessuna parte, ecco.
Sì, io guardi Federico, io non so se dare, nel senso non lo posso dire perché il recovery plan non è stato ancora presentato, come ci diceva Roberto Perotti, non so se dire se questo governo è in grado o non è in grado. Quello che posso dire io è che la dimostrazione che abbiamo fino adesso di come l'Italia è stata o non è stata in grado di spendere i soldi europei che arrivavano, o anche i soldi stanziati dal nostro stesso paese, penso alle risorse messe per il dissesto idrogeologico, mi dimostrano che non è tanto una questione di governo, ma è una questione di struttura. E questo non è per dire sarà sicuramente in grado questo esecutivo di fare tutto quello che è necessario, è semplicemente per dire che è un problema strutturale del paese. Michele da Padova, buongiorno.
Sì, buongiorno. Lei stamattina ha intervistato il presidente dei costruttori e ha detto che c'è 1 miliardo stanziato per le infrastrutture, per la manutenzione, pardon. E poi ci sono 3,8 miliardi stanziati invece per le mancette dei parlamentari. Cioè, già questo dovrebbe dirci qual è la scelta politica del governo. Fanno ridere veramente, perché anche un bambino di 3 anni si meraviglierebbe di una cosa del genere. Altra cosa, vogliamo spendere bene i soldi, anziché fare tutte queste task force, sentiamo le esigenze del territorio.
Sì,
tanto
ma
per
guardi,
fare un
Michele,
esempio,
Michele,
solo il dissesto idrogeologico Michele, del Veneto,
Michele,
sono 8 miliardi.
Michele, guardi ha perfettamente ragione, è esattamente quello che succede, cioè bisognerà sentire le esigenze del territorio e questo è già in realtà previsto. Matteo Salvini, leader della Lega, buongiorno.
Buongiorno, è esattamente l'approccio con cui stiamo preparando la nostra proposta di Recovery Fund, partendo dai sindaci, dai governatori e dalle associazioni dei territori.
State sentendo i territori e poi presenterete la vostra proposta a gennaio, se non vado errato, quando?
Esatto, entro gennaio, perché le cose vanno fatte bene, vanno dettagliate, vanno messe più precise, dall'innovazione tecnologica alla disabilità, all'ambiente, alla scuola, alla mobilità, senza i micro interventi di cui parlava l'ascoltatore, che ahimè stanno contraddistinguendo questi mesi. Se spendi male questi prestiti, impegni il futuro dell'Italia per i prossimi vent'anni.
Una sorta di recovery plan ombra state provando a realizzare.
Sì, che spero possa essere ascoltato dalle parti del governo, che ogni tanto quando ci ascolta fa scelte positive. Penso agli 8 miliardi destinati a partite IVA, artigiani, liberi professionisti, lavoratori autonomi che altrimenti
qua Salvini ve la contendete tutti, perché il PD dice siamo stati noi, Forza Italia dice siamo stati noi, la Lega dice siamo stati noi, alla fine bene che siano arrivati, punto, basta e basta.
Basta guardare i nomi di chi ha firmato gli emendamenti. L'ultimo è a firma Massimo Garavaglia, è da 1 miliardo di euro. Dicasi 1 miliardo di euro, Massimo Garavaglia, per chi ci ascolta, è il capogruppo della Lega in Commissione Bilancio alla Camera, ed azzera i contributi previdenziali per il 2021 ai lavoratori autonomi che hanno fatturato il 33% in meno rispetto all'anno scorso, e sono tantissimi.
Senta, Salvini, sul fronte politico state litigando con Giorgia Meloni? Che succede? O andate d'amore d'accordo?
No. Diano la Repubblica che ogni tanto scrive quello che gli garba. Stiamo lavorando insieme come centrodestra come non mai. Ripeto, su tutti i temi, e i risultati si stanno vedendo, dal sostegno alle scuole paritarie, al tema della scuola. Ci sono i candidati sindaci nei grandi comuni da individuare. Ieri si è presentato un ottimo candidato sindaco civico a Bologna. Sì. Già si è presentato un ottimo imprenditore candidato sindaco civico a Torino, c'è un altro
sono unitari questi.
Uniti si vince, sono tutte città governate da anni dal PD o dai 5 Stelle. C'è la scelta di Roma e di Milano, sì, ovviamente essendo le due città più grandi, meritano qualche giorno di riflessione in più, visto che le proposte abbondano. Però questo non è litigare, questo è scegliere.
A Napoli Catello Maresca vi ha già detto sì, Salvini?
Stiamo parlando, è un ottimo candidato e sta mettendo insieme un'ottima squadra, come Paolo da Milano a Torino.
E quindi vi ha già detto sì, cioè se sta mettendo insieme la squadra vi ha già detto sì, in sostanza.
No, ma è un magistrato, è un uomo di cultura, è un uomo di legge, è un uomo anticamorra, che ha delle idee chiare su come rilanciare Napoli, alternative a De Luca, a De Magistris, Spassolino e compagnia, ed è un progetto molto interessante. Non metto in bocca ad altri parole di altri, a me è un progetto che piace.
Quindi quando scioglierà la riserva, però su questo siete allineati con Meloni e Forza Italia, cioè lo sosterreste, che Maresca lo sosterreste tutti e tre?
Assolutamente.
Ok. Senta una cosa, sul fronte della crisi politica ha visto com'è finita, no? Di fatto hanno fatto...
Tutti sapevano, ormai...
Han fatto... Beh, però lei, Salvini, a un certo punto ci ha creduto un po' a questa cosa, dai,
no,
su... Perché a un certo punto si è detto disponibile a fare un governo di transizione, quindi ci stava pensando a questa cosa qua.
Di Renzi non mi fido, non mi sono mai fidato, il problema non è che mi fidi o non mi fidi, io non si fidano gli italiani, stando a tutti i dati, tutti i sondaggi e tutte le elezioni. Spiace che l'Italia perda settimane di tempo ogni mese in queste beghe Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti, quando ad esempio sul tema della scuola è oggi il 23 dicembre, parlo non solo da parlamentare ma da padre, io non so ancora i figli che ho che cosa faranno il 7 gennaio. Questo è un tema fondamentale per l'economia italiana, per la società italiana, per la salute pubblica e mentale italiana. Sì. Non è possibile non sapere che cosa accade a 8 milioni di ragazzi, a 1 milione di insegnanti il 7 gennaio. Ecco, su questo vorrei confrontarmi con Conte Renzi, purtroppo.
Vabbè, quello però c'è un ruolo, su quello Salvini però c'è oggettivamente un ruolo dei territori. Infatti ha visto che Milano è pronta sostanzialmente, ha già il piano preparato.
Servono soldi. Noi abbiamo chiesto 1 miliardo di euro in manovra economica per potenziare gli autobus, i tram, le metropolitane e nel trasporto pubblico locale, coinvolgendo anche taxi, bus turistici e noleggi con conducente.
Mi scusi, però Milano mi pare dimostri con questo piano che si può, al netto dello stanziamento necessario, è una cosa che si può fare, si può organizzare, cioè fai aprire i negozi più tardi, fai entrare i ragazzi a scuola alla solita ora, ritardi l'ingresso negli uffici pubblici, metti un po' più di gente in smart working, chiusa e fatta, semplicemente.
Questo vale per il trasporto pubblico. Occorre stabilizzare almeno una parte degli insegnanti precari, altrimenti hai 50.000 cattedre vuote quando riapri le scuole. Occorre lavorare sui sistemi di aria condizionata nelle classi, perché l'Azzolina dice per cambiare l'aria aprite le finestre. Qualcuno dovrebbe spiegare all'Azzolina che a gennaio e febbraio fa freddo e a volte nevica e quindi non puoi aprire le finestre, quindi occorre lavorare.
Salvini, chi ha vinto le elezioni americane?
Quando ci sarà il risultato ufficiale.
Come il risultato ufficiale? I grandi elettori hanno detto che il presidente è Biden. Ma chi è il presidente? Chi è il presidente eletto americano?
Io ho e avrò buoni rapporti con gli Stati Uniti. Biden penso potrà fare un ottimo lavoro da presidente degli Stati Uniti. Spero che l'Italia non cambi mai posizione alleante a livello mondiale. Quindi quando verrà Biden in Italia faremo i complimenti a Biden e speriamo che il 2021 sia
quindi fatto. Sarà Biden il presidente americano?
Se questo dicono i dati ufficiali, questo è, quindi onore al presidente degli Stati Uniti, che non decidiamo né io né lei in diretta.
Dato che non l'avevamo ancora sentita dire Biden sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti,
ma lei pensa che gli italiani stessero aspettando
Salvini, abbia pazienza, per una persona che ambisce a guidare il paese è interessante capire come si relaziona con il prossimo presidente degli Stati Uniti, no? È semplicemente questo.
Le elezioni ha sempre ragione. La sua domanda mi sembra veramente superflua.
Vabbè. Decido io poi che domande fare. Comunque, l'ultima domanda che le voglio fare. L'altro giorno ha fatto un post molto duro su quello che è successo a Milano, sulla morte del ginecologo arrivato da Napoli. Adesso sta emergendo molto duro perché si sospettava che fossero stati due immigrati ad ucciderlo. Ha visto che in realtà pare che le risultanze potrebbe trattarsi di un suicidio. Non è andato un po', si è spinto un po' troppo avanti?
Quello che ho scritto l'hanno scritto 5 giornali, quindi può rivolgersi ai suoi 5 colleghi che evidentemente avevano informazioni migliori delle mie. Il mio problema non è il colore della pelle di chi uccide, di chi ruba o di chi spaccia. Il mio problema è che cancellare i decreti di sicurezza in un momento drammatico come questo, dal punto di vista economico, sociale e sanitario, espone l'Italia e i profughi veri a un rischio in più. Stanotte sono morti 2 immigrati clandestini curdi attraversando i binari ai confini fra Italia e Francia. Ecco, non è l'immigrazione che serve al nostro paese. Poi una preghiera per il chirurgo napoletano morto, a prescindere da come sia morto, è doverosa.
Grazie Matteo Salvini, leader della Lega. Ciao. Buona giornata, ci fermiamo su GR24, ci ritroviamo domani, ciao.